Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.46, Domenico Guarini studio per la prima edizione del GR regionale di Controradio. Apriamo con l'economia, come sentivate anche dal Popolare Network, c'è l'offerta di Monte dei Paschi per quello che riguarda Mediobanca. Con questa operazione in natura industriale vogliamo segnare un nuovo approccio ai percorsi di consolidamento al settore bancario che in maniera innovativa crea valore da subito per gli azionisti di MPS e Mediobanca, ritengo anche per l'intero sistema paese. Puntiamo a un nuovo campione nazionale con due brand di eccellenza che vogliamo proteggere e ancor più valorizzare. Questo quanto ha detto il CEO di MPS Luigi Lovaglio nella nota in cui la banca annuncia l'offerta su Mediobanca. Dall'integrazione da MPS e Mediobanca sono previsti benefici significativi per gli azionisti di entrambi le banche, continua la nota di MPS, attraverso la distribuzione di un dividendo per azione sostenibile in crescita. In particolare, si legge ancora nella nota, è atteso un incremento a doppia cifra degli utili per azione adjusted e una generazione organica di capitale superiore all'utile netto che permette di crescere dividendo per azione con un payout ratio, cioè la percentuale di utile distribuito sotto forma di dividendo, fino al 100% dell'utile netto, preservando al contempo una forte solidità patrimoniale. Lovaglio, peraltro, la D di MPS, ha detto che aveva prospettato al Ministero dell'Economia e della Finanza, che è primo azionista peraltro dell'istituto, l'operazione su Mediobanca già alla fine del 2022. Il 16 dicembre del 2022, ha detto Lovaglio, dopo aver completato l'aumento di capitale da 2,5 miliardi, cui partecipò anche il Ministero, incontrai, dice Lovaglio, il Ministro dell'Economia Giorgetti e presentai tre opzioni: continuare da soli, fare un'operazione fra pari, un'operazione con Mediobanca. Ora ha concluso, è giunto il momento. MPS prevede di completare l'esecuzione dell'offerta pubblica di scambio su Mediobanca entro il terzo trimestre del 2025 e Lovaglio si è detto assolutamente convinto che l'assemblea degli azionisti approverà l'operazione. Intanto Trump tiene la Toscana col fiato sospeso. Se dovesse decidere infatti di mettere dazi, sarebbe per la nostra regione un colpo da 10 miliardi di euro. Mentre Firenze rimane la seconda provincia in Italia per export verso gli USA, sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Si tratterebbe di un colpo durissimo per Firenze e per la Toscana, che nel 2024 ha esportato verso gli Stati Uniti per più di 10 miliardi di euro. Il 5,7% di questa cifra solo da Firenze. Come durante il primo mandato il neopresidente statunitense parla di dazi dal 10 al 20%. Tradotto vorrebbe dire una perdita per la Toscana stimabile tra il 4 e il 16% delle esportazioni, perché i dazi ovviamente causerebbero un forte innalzamento dei prezzi e un crollo della competitività dei nostri prodotti sul mercato statunitense. Molte aziende toscane interessate, parliamo dei prodotti più vari e diversificati, dalle grandi realtà al piccolo artigiano, subirebbero un colpo di grazia. Vino, agricoltura, elettromeccanica, farmaceutici, la Toscana è un player importantissimo in questa partita che non è solo regionale o nazionale, ma che riguarda tutta l'Europa. È infatti la terza regione italiana per export verso gli USA, mentre Firenze è superata solo da Milano. Solo il vino toscano vale il 15% di tutte le esportazioni del settore italiano, così come pesa quel 10% che riguarda la pelle o addirittura il 40% del settore farmaceutico. Si tratta più in generale di una questione di rapporti tra Toscana e Stati Uniti. Pensiamo al fatto che solo nel 2024 gli statunitensi venuti da queste parti hanno sfiorato i 2,5 milioni. E dire che il nostro export era in forte progressione in tutti i settori, moda, oreficeria, non verrebbe risparmiato nessuno. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, certo, ma se i paesi europei dovessero decidere di muoversi in ordine sparso, sarebbe un cambio di paradigma economico senza precedenti e almeno nel medio periodo senza ritorno.
La Toscana potrebbe diventare la prima regione ad avere una normativa per il suicidio medicalmente assistito. Via libera infatti dalla Commissione Sanità presieduta da Enrico Sostegni del PD alla proposta di legge di iniziativa popolare sul tema. Ora il testo è atteso dal voto in Consiglio regionale. Sentiamo proprio Sostegni.
Sì, noi abbiamo avuto un approccio pratico, nel senso che abbiamo provato, nel momento in cui è arrivata una legge, ricordo, di iniziativa popolare con 10.000 firme dei toscani su un tema molto sensibile, di poterlo rendere compatibile con quelle che sono le competenze legislative del Consiglio regionale, che certamente, come dicono le opposizioni, non può intervenire sull'ordinamento civile né tantomeno penale del paese. Però in questo caso si tratta dell'esistenza di una sentenza che è stata emessa dalla Corte Costituzionale nel 2019, che fissa precisamente i requisiti ai quali sussistono, insomma, diritto o facoltà, chiamiamola come ci pare, di accedere ad avere un sostegno all'autosomministrazione di un farmaco che possa permettere l'interruzione della sofferenza. Quando una persona è ormai una diagnosi infausta, cioè c'è solo la morte, e dipende da trattamenti vitali, così come definiti anche nella seconda sentenza dell'anno scorso della Corte Costituzionale, è in preda a sofferenze fisiche o psichiche intollerabili e deve essere capace di intendere, di volere e di esprimere liberamente la propria convinzione. Il problema è che per una fetta di persone questo non è sufficiente. Di questo stiamo parlando e solo di questo. Se noi approviamo la legge, quello che succederà è, da una parte, che si dà una procedura specifica, perché la sentenza della Corte Costituzionale era già attuabile.
Domani, sabato 25 gennaio, è il giorno tanto atteso, che segna cioè una svolta nella mobilità di Firenze con l'inaugurazione della nuova tratta della tranvia, la variante al centro storico, la VAX Fortezza Libertà San Marco, nel primo pomeriggio, quasi in contemporanea, all'avvio dei cantieri per la linea 3.2.1 Bagnarripoli Libertà. I dettagli nel servizio di Viola Giacalone.
Dopo oltre 2 anni e mezzo di lavori, disagi e polemiche, la nuova tratta sarà operativa. Per l'occasione, il primo viaggio delle autorità partirà alle 15 dalla fermata Parterre in Piazza della Libertà. A seguire, 2 settimane di corsi gratuite offerte da Palazzo Vecchio per consentire ai cittadini di familiarizzare con il servizio, che prevede circa 800 corsi al giorno dalle 5 del mattino a mezzanotte e mezzo fino alle 2 di notte il venerdì e il sabato, con un treno ogni 4 minuti e mezzo nelle ore di punta. Il tempo di percorrenza da Peretola a San Marco sarà di circa 35 minuti e si stima che oltre 3,4 milioni di passeggeri utilizzeranno questa nuova tratta, in aggiunta agli 11,5 milioni che già viaggiano sulla T2. Mentre ci si gode questa nuova infrastruttura, si guarda con apprensione ai lavori della linea 321, che dovrà essere completata entro il 2026. Una sfida imponente, considerando il cronoprogramma decisamente serrato. I primi cantieri interesseranno Viale Giovi in Italia, tra via Ghibellina e piazza Piave, con interventi che si estenderanno successivamente anche a via Tuar, via dei Malcontenti, e a Gavinana, su viale Giannotti, tratto Caponsacchi Traversari, con degli interventi propedeutici finalizzati alla realizzazione della corsia preferenziale per il trasporto pubblico in via Datini, in direzione di piazza Gualfredotto da Milano, alternativa a quella su viale Giannotti. Ci saranno quindi restringimenti di carreggiata in via Erbosa e via Datini, inevitabili disagi alla viabilità, ma sarà sempre garantita una corsia per ogni senso di marcia.
Andrò a votare il referendum sul JOS Act, perché voto tutti i referendum, per definizione un esercizio di democrazia che proprio anche dal punto di vista della cultura politica trasmette ai giovani. Lo ha dichiarato il presidente della regione toscana Eugenio Gianni intervenendo a Renews 24. Secondo Gianni, i referendum devono essere sempre votati. Poi su questa materia, più che un referendum, bisogna ragionare sul metodo e sui contenuti, quindi ci sarà tempo da qui al momento del voto, ha proseguito Gianni, per far ben presente quelle che sono le mie opinioni. E sempre a proposito di politica, l'onorevole Emiliano Fossi, segretario regionale del Partito Democratico, si dice fiducioso in merito alla costruzione di un campo largo per le prossime elezioni regionali. Quasi sicuramente si voterà il prossimo mese di ottobre e Fossi conta di portare in maggioranza anche il Movimento 5 Stelle. Nonostante le recenti divisioni e l'avvicinamento di Matteo Renzi, Emiliano Fossi è stato ospite della Controradio TV, questo è un breve estratto della trasmissione, che trovate in versione integrale sui nostri social e su controradio.it.
Si procede con i tempi che ci eravamo detti, con passi successivi, senza avere fretta, ma avendo la determinazione giusta, perché è vero che sul piano dei rifiuti la maggioranza attuale ha votato il piano dei rifiuti, il Movimento 5 Stelle ha avuto una posizione diversa, come l'ha sempre avuta fin dall'inizio. Attualmente il Movimento 5 Stelle non è nella maggioranza di governo della regione, quindi è una scelta assolutamente in linea e coerente, però registro, per esempio, su 2 leggi fondamentali abbiamo votato nel periodo natalizio in Consiglio regionale, quella su consorzi pubblici industriali e quella sul turismo, cioè per contrastare i fenomeni dell'overtourism. oltre alla maggioranza attuale della regione, quelle leggi sono state votate e talvolta anche concepite insieme con il Movimento 5 Stelle.
Quindi lei è positivo, propositivo e ottimista per un campo largo per le prossime elezioni regionali?
Io sono positivo, l'ottimismo della ragione che mi fa dire che secondo me, se lavoriamo bene insieme sui contenuti, sulle proposte, possiamo costruire una coalizione progressista che sia capace di dare continuità, forza e innovazione al governo di questa regione.
Ci sono delle novità per quello che riguarda le carceri. In quelle toscane arriveranno oltre 100 nuovi agenti della penitenziaria. Sapete gli ultimi episodi di cronaca, le difficoltà che si registrano sia sul fronte della detenzione sia sul fronte del controllo oltre che delle direzioni. Una notizia dunque importante. In diretta per noi Sandra Salvato.
Sì, buongiorno Domenico. Potremmo parlare di una goccia nel mare, ma l'arrivo di 125 nuovi agenti nelle carceri toscane annunciate dal sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Del Mastro, potrebbe rappresentare davvero un po' di sollievo in un contesto che, come dicevi, presenta importanti criticità. Una di queste era appunto la carenza di organico, diremmo cronica, relativa alle strutture penitenziarie. A beneficiare di questa sorta di boccata d'ossigeno saranno Sollicciano, dove prenderanno servizio in 50, mentre 36 andranno alla casa circondariale di Prato, 13 a Livorno e a Pisa, 6 al penitenziario di Porto Azzurro, 2 a Massa Marittima, Pistoia a San Gimignano, infine 1 alla casa circondariale di Siena. Come ha spiegato Del Mastro in conclusione del 184esimo corso allievi della Polizia Penitenziaria, queste nuove assunzioni si innestano nel percorso intrapreso dal governo negli ultimi 28 mesi ed è finalizzato a potenziare gli organici delle forze dell'ordine. A livello nazionale infatti saranno oltre 1.300 gli agenti che varcheranno i cancelli degli istituti di pena, una notizia che ha riscosso l'apprezzamento ovviamente particolare di Fratelli d'Italia con Francesco Michelotti, che parla di un segno di attenzione da parte del governo Meloni per le esigenze del nostro territorio. Territorio che però, ricordiamo, passa alla cronaca ormai da tempo per le condizioni inumane di Sollicciano in primis, oltre che per i detenuti suicidi. In questo senso il 2025 è iniziato senza fare sconti, considerato quello del 25enne egiziano che si è tolto la vita proprio nel carcere fiorentino il 3 gennaio scorso. È tutto, a te la linea.
Alcune notizie prima delle previsioni del tempo. 4 persone al pronto soccorso per intossicazione da monossido, è accaduto questa mattina intorno alle 7, località Marginone, nel comune di Altopascio, in provincia di Lucca. I vigili del fuoco sono intervenuti per verificare la presenza di monossido all'interno di un appartamento abitato da una famiglia di origine senegalese composta da padre, madre e 2 figli minori che avevano accusato malori. L'uomo e la figlia sono andati in autonomia al pronto soccorso di Pescia, dove i medici hanno rilevato l'intossicazione, la presenza di monossido nell'abitazione in camera da letto è stata poi confermata da rilievi del vigile del fuoco, dovuta a quanto si apprende da un braciere con carbone fossile utilizzato per scaldare l'ambiente, l'ennesimo caso di intossicazione dal monossido nella nostra regione. Purtroppo alcuni sono stati fatali alle persone che le hanno patito. Questo episodio di Altopascio si è concluso a quanto pare con delle lievi conseguenze per gli intossicati. Nuovo caso invece di ingestione accidentale di una pila bottone, il quarto in 2 mesi, protagonista una bambina di 1 anno e 11 mesi che è arrivata martedì scorso all'ospedale Meyer. Per fortuna, spiegano dal pediatrico, gli accertamenti clinici hanno rivelato che il corpo estraneo è arrivato fin nello stomaco, una posizione ritenuta non rischiosa. Dopo 2 giorni la piccola ha espulso naturalmente l'oggetto e ha potuto essere così dimessa. Un'ultima notizia, le dichiarazioni della sindaca Funaro in merito all'inaugurazione della tranvia domani. La VAX Funaro ha precisato che in vista dell'inaugurazione col ministro Salvini si è sentita, ma per impegni istituzionali Salvini non poteva esserci. Abbiamo una data di partenza per dare la possibilità ai cittadini di poter usufruire della VAX, per cui su questo nessun problema, hanno detto Funaro. Ci eravamo sentiti anche i giorni passati per aggiornarci sulle scadenze che c'erano. Io penso che sia un momento molto importante per la città e noi lo seguiremo domani con il nostro Raffaele Palumpo per darvi tutti i ragguagli. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana: oggi nuvoloso con schiarite, più ampio in pomeriggio, i venti sono deboli nell'interno, moderati da ovest nord ovest sulla costa centro meridionale, i mari in prevalenza mossi, tendenti a poco mossi, e le temperature pressoché stazionarie, lieve diminuzione su valori comunque decisamente al di sopra delle medie, calo termico per previsto. In serata è tutto, Ragione che sciolle ultimamente in regia, lo ringraziamo, dopo la sigla City Lights e poi Giovanni Barbazzo, Gio Barbazzo, con voi, con Stato Brado, buon pomeriggio a Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.